Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore,
un poeta.
Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere,
su un'isola.
Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole,
lettere personali
e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti, continuiamo anche questa sera la storia di Giobbe. Ci stiamo accorgendo che gli amici a volte non sono così incoraggianti e non ci consolano così tanto bene come magari desideremmo. Anche questa sera ascolteremo un altro degli amici di Giobbe che tenta in qualche modo di consolarlo. Adesso però ci ascoltiamo sempre quelli, con Qualcuno che parla d'amore.
Il libro più letto. Scritto proprio per te. Il libro più letto. conduce in studio Enzo Di Salvia.
Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa sera pronto per andare avanti nelle nostre riflessioni attorno alla parola di Dio. Questa sera riprenderemo subito la lettura del libro di Giobbe. Ci troviamo all'inizio del capitolo 10, dove prosegue il lamento di Giobbe. Leggiamo i primi 7 versetti. Io provo disgusto della mia vita. Voglio dar libero sfogo al mio lamento. Voglio parlare nell'amarezza dell'anima mia. Lo dirò a Dio, non condannarmi. Fammi sapere perché sei in contesa con me. Ti sembra cosa ben fatta opprimere, disprezzare l'opera delle tue mani e favorire i disegni dei malvagi? Hai tu occhi di carne? Vedi tu come vede l'uomo? Sono i tuoi giorni come i giorni del mortale, i tuoi anni come gli anni degli esseri umani, che tu investighi tanto la mia iniquità, che ti informi così del mio peccato, pur sapendo che io non sono colpevole e che non c'è chi mi liberi dalla tua mano? Siccome Giobbe non ha un mediatore e nessun uomo per rappresentarlo davanti a Dio, lui parlerà da solo, nell'amarezza della sua anima. È stanco di vivere e dice esattamente come si sente. È onesto riguardo la sua triste condizione. Dio gli sta rispondendo e sta mostrando a Giobbe qualche cosa riguardo a se stesso, qualche cosa che tutti noi abbiamo bisogno di sapere riguardo a noi stessi. Giobbe non può capire perché deve soffrire così, mentre ci sono uomini empi che non stanno soffrendo. Allo stesso modo, quello che era il problema che si presentò ad Asaf e a altri uomini di Dio. Qualche volta ci meravigliamo perché Dio lascia soffrire certe meravigliose persone e allo stesso tempo altri sembrano prosperare peccando. Al momento sembra così, ma non è per sempre. Vedi, questo libro affronta le domande della vita. È pratico e lo vediamo all'opera nel momento, come si dice, in cui il pneumatico incontra l'asfalto, ossia in un modo pratico. Qui c'è un'altra ragione perché Dio divenne un uomo sulla terra. Giobbe chiede, vedi le cose come me? Adesso ho la sicurezza che c'è un uomo nella gloria che mi capisce. Lui era un uomo come lo sono io. Lui sa esattamente come mi sento. Amica, amico, lui, il Signore, sa come ti senti. Infine Giobbe inizia a difendersi. Lui non ammette che ci sia un peccato grande nella sua vita. Dice di trovarsi in una situazione particolare. Dio sa che non sono malvagio, eppure non posso uscire dalla sua mano. Devo passare in mezzo a tutto questo e non vedo perché sono stato messo qui. Questo è un po' il senso dei versetti dall'11 al 17 di Giobbe, capitolo 10. Tu mi hai rivestito di pelle e di carne e mi hai intessuto d'ossa e di nervi. Mi hai concesso vita e grazia, la tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito, ed ecco quello che nascondevi in cuore. Sì, lo so, questo meditavi. Se avessi peccato, l'avresti ben tenuto a mente e non mi avresti assolto dalla mia iniquità. Se fossi stato malvagio, guai a me. Se giusto, non avrei osato alzare la fronte, sazio di infamia, spettatore della mia miseria. Se l'avessi alzata, mi avresti dato la caccia come un leone. Contro di me avresti rinnovato le tue prudezze, avresti trovato contro di me nuovi testimoni e avresti raddoppiato il tuo sdegno contro di me. Legioni su legioni mi avrebbero assalito. Giobbe era un uomo che aveva bisogno di un po' di umiltà e Dio gliela sta insegnando. Hai mai notato che l'umiltà, la pazienza, sono qualità che Dio non ti serve su un piatto di argento? Non diventi umile in quel modo. La pazienza e l'umiltà sono frutti dello Spirito Santo, frutti prodotti nella tua vita attraverso le prove, le esperienze. Dio sta producendo sia la pazienza che l'umiltà in Giobbe. Nel Nuovo Testamento ascoltiamo a riguardo della pazienza di Giobbe e Giacomo scrive: «Hai sentito della pazienza di Giobbe?» Ma aggiunge anche: «Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso». Giacomo 5, versetto 11. Non era che Giobbe fosse naturalmente un uomo paziente, della qualità avrebbe incrementato l'alto concetto di sé. Al momento Giobbe non era paziente. abbiamo visto che la sua pazienza fallì e che protestò vigorosamente verso Dio. Ma quando vediamo il fine del Signore, il risultato del suo rapporto con Lui, con Dio, allora vediamo che Dio lo sta rendendo paziente e gli sta dando l'umiltà. È Dio che lo fa. Giobbe in questo momento ha tante domande. Leggiamole nei versetti dal 18 al 22 di Giobbe, capitolo 10. Perché mi hai fatto uscire dal grembo di mia madre? Sarei spirato senza che occhio mi vedesse? Sarei stato come se non fossi mai esistito? Mi avrebbero portato dal grembo materno alla tomba? Non sono forse pochi i giorni che mi restano? Smettegli dunque, mi lasci stare, perché io possa rassenerarmi un poco, prima che me ne vada, per non più tornare nella terra delle tenebre dell'ombra di morte, terra oscura come notte profonda, dove regnano l'ombra di morte e il disordine, il cui chiarore è come notte oscura. Durante questo periodo di prova, la morte era qualche cosa che Giobbe desiderava. Sentiva che la morte lo avrebbe tirato fuori dal suo misero stato, lo avrebbe portato via da questa scena. Lui l'avrebbe accettata come il dormire, come qualcosa che, come il sonno, l'avrebbe messo in un posto di incoscienza dove non avrebbe più sofferto. A questo punto Giobbe si sta augurando di non essere mai nato. È qualche cosa che a volte puoi desiderare anche tu. Giobbe non fu l'unico che desiderò la morte. Elia la desiderò. Anche Giona desiderò la stessa cosa. Augurarsi di non essere nati è una completa perdita di tempo. E nemmeno augurarsi di essere morti non aiuta. Nessuno è mai morto per quel desiderio. Desiderare di essere morti e di non essere mai nati è ovviamente un modo per dire di non voler vivere, non voler fare ciò che la vita ci mette davanti. Se anche noi cadiamo in questa mancanza di dignità umana, allora Dio deve occuparsi di noi come si occupò di Giobbe. Adesso, al capitolo 11, incontriamo l'ultimo amico di Giobbe. Il suo nome è Zofar ed è un legalista. Lui spiega che Dio agisce secondo la legge. Pretende di sapere quello che Dio farà in una data circostanza. È diverso da Bildad, che era tradizionalista. Bildad diceva che puoi andare indietro, puoi vedere quello che è successo nel passato e imparare. Aveva una mente scientifica. Era come lo scienziato che, guardando le rocce o altra materia, ti dice quanto è vecchia la Terra. Anche Zofar ha una mente scientifica, ma mette l'enfasi sulle leggi. La sua filosofia è che l'universo fisico sta seguendo delle leggi. Zofar è come chi dice: chiedimi ancora, io ho tutte le risposte pronte. È la voce del legalismo. Ritiene che Dio è legato dalle leggi e che mai e poi mai opera in contrasto con le sue proprie leggi. Probabilmente è la persona più importante del gruppo e parla in modo dogmatico ed è persino più crudo di Bildad. Leggiamo quindi i primi 6 versetti di Giobbe, capitolo 11. Allora Zofar di Nama rispose e disse: questa abbondanza di parole rimarrà forse senza risposta? Basterà quindi essere loquace per avere ragione? Barranno le tue ciance a far tacere la gente? Farai dunque il beffardo senza che nessuno ti contesti? Tu dici a Dio: quel che sostengo è giusto e io sono puro in tua presenza. Ma, oh, se Dio volesse parlare, aprire la bocca per risponderti e rivelarti i segreti della sua saggezza, poiché è infinita la sua intelligenza. Vedresti allora come Dio dimentichi parte della tua colpa.
Stai ascoltando Il libro più letto.
Zofar sta dicendo che Giobbe copre il suo peccato con le parole. Giobbe ha provato a chiarire che un uomo, nelle sue condizioni, sofferente com'è, non ha né la voglia nella capacità di avere una doppia faccia. Zofar semplicemente ignora questo fatto e dice che Giobbe sta provando a parlare in modo tale da poter uscire con abilità dalla sua situazione. È vero che ci sono uomini che sono abili nel manipolare le parole. Quello è il modo in cui alcuni avvocati vincono alcune cause. A volte non è questione di giustizia fatta, ma piuttosto di intelligenza, abilità dell'avvocato. Questo non è vero per Giobbe. Zofar fa un passo in più, accusa Giobbe di menzogna. Varranno le tue ciance a far tacere la gente? L'ho accusato di essere ipocrita e adesso l'accusa di menzogna. È più crudo di come è stato Bildad. E anche Bildad aveva detto che Giobbe era un ipocrita, ma mai lo aveva chiamato bugiardo. Poi Zofar assume una posizione pia verso Dio. Crede di sapere quello che Dio farà in una certa circostanza. Certamente, se avesse la mente di Dio, sarebbe capace di conoscere quello che Dio sta facendo. Così Zofar, pur non avendo questa prerogativa, sente che Giobbe dovrebbe ascoltarlo perché lui ha la parola finale. Siccome Dio non sta parlando, Zofar parla per lui. Non credo che Zofar avesse un messaggio per Giobbe da parte di Dio, perché quello che gli dice è davvero un peso su di lui, non un conforto. Dice a Giobbe che non sta ricevendo che una parte di quello che veramente si merita. Questo è un discorso pesante. Dice che Giobbe sta soffrendo molto, e si vede, ed è anche molto peggio di come lo immaginavano. Zofar non è di molto aiuto a un uomo nelle condizioni di Giobbe. Dobbiamo ricordarci che Giobbe è un uomo malato, disperatamente sofferente, al punto che, come abbiamo visto, spera di morire. Zofar prosegue col suo discorso e dice in Giobbe, al capitolo 11, nei versetti dal 7 al 12, «Puoi forse scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo, tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti, come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. Se Dio passa, se incarcera, se chiama in giudizio, chi si opporrà? Egli infatti conosce gli uomini perversi, scopre senza sforzo l'iniquità. Ma l'insensato diventerà saggio quando un puledro donagro diventerà uomo». Qui troviamo delle gran belle dichiarazioni, ma chi non le sa? Giobbe glielo dirà più tardi che tutti quanti lo sanno. Nessun uomo può scoprire Dio. Dio si rivela se vuole. L'unico motivo per cui puoi conoscere Dio è Lui che si è compiaciuto di rivelare se stesso a noi. Ho concluso che Lui ha rivelato a noi poco di se stesso. Infatti, quel poco che ha rivelato a noi ci lascia tanto stupiti e confusi che si riesce a capire perché non ha rivelato di più. Ricordate quegli astronauti che dissero che non avevano scoperto Dio nella loro esplorazione dello spazio e così conclusero che non era lì. Soltanto il credere di poter trovarlo era assurdo. L'uomo può guardare attraverso un microscopio o fuori nei cieli con un telescopio e non scoprire Dio in quel modo. Dio deve rivelare se stesso all'uomo. Questa è una profonda dichiarazione che Zofar fa, ma non è nulla di nuovo per Giobbe. Anche lui fa un altro discorso riguardo Dio, ma che non ha niente a che vedere con il bisogno di Giobbe. Siccome però pensa di essere l'uomo con tutte le risposte, ecco che inizia a dare consigli. Versetti dal 13 al 20 da Giobbe, capitolo 11. Tu però, se ben disponi il cuore e tendi verso Dio le mani, se allontani il male che è nelle tue mani e non alberghi l'iniquità nelle tue tende, allora alzerai la fronte senza macchia, sarai incrollabile e non avrai paura di nulla. Dimenticherai i tuoi affanni, te ne ricorderai come d'acqua passata. La tua vita sorgerà più fulgida del pieno giorno. L'oscurità sarà come la luce del mattino. Sarai fiducioso perché avrai speranza. Ti guarderai bene attorno e ti coricherai sicuro. Ti metterai a dormire e nessuno ti spaventerà. E molti cercheranno il tuo favore, ma gli occhi degli empi verranno meno. Non ci sarà più rifugio per loro e non avranno altra speranza che esalare l'ultimo respiro. Zofar parla basandosi sul presupposto che Giobbe stia nascondendo qualche cosa, che ci sia un peccato segreto nella sua vita. Tutti e tre gli amici di Giobbe hanno questa convinzione. Così Zofar dice, Se solo ti occupassi del peccato che è nella tua vita e lo abbandonassi, Dio ascolterebbe, risponderebbe alle tue preghiere e ti ristorerebbe. E conclude: ti stai avvicinando al momento in cui il giudizio di Dio sarà su di te, perciò confessa il tuo peccato segreto. Predice l'assoluto e completo giudizio su Giobbe. Questo conclude l'intervento di Zofar, che in realtà è un attacco a Giobbe. Tutti e tre gli amici hanno espresso la loro idea. La risposta di Giobbe sarà uno dei più lunghi discorsi del libro. Andrà dal capitolo 12 fino al 14. Questa lunga risposta di Giobbe conclude il primo giro di discorsi. Ricordati che alla gente del tempo di Giobbe piacevano questi scontri intellettuali. Gli uomini usavano le loro menti per misurarsi con gli altri, proprio come al giorno d'oggi si usano i muscoli per fare delle gare atletiche. Lo possiamo vedere subito leggendo i primi due versetti di Giobbe, capitolo 12. Allora Giobbe rispose e disse: voi certo valete quanto un popolo e con voi morirà la saggezza. C'è una dichiarazione sarcastica, molto carina. Giobbe dice: credete di avere tutte le risposte, voi valete moltissimo e la saggezza morirà con voi. Stavano parlando come se Giobbe fosse un sempliciotto. Poi però Giobbe vuole mettere le cose a posto, come si suol dire, e lo vediamo leggendo dal versetto 3 al 5, sempre dal capitolo 12. Ma di senno ne ho anch'io quanto voi, non vi sono affatto inferiore. Cose come queste chi non le sa? Io dunque dovrei essere il ludibrio degli amici, io che invocavo Dio ed egli mi rispondeva, il ludibrio io, l'uomo giusto, integro. Il disprezzo per la sventura altrui è nel pensiero di chi vive nella prosperità. Esso è sempre pronto a colpire se uno ha il piede che vacilla. Giobbe conosce quanto conoscevano loro. Il problema è che non hanno parlato della situazione come veramente è. C'è qualche cosa di importante in queste discussioni che voglio richiamare alla tua attenzione. Invece di guidare Giobbe a giudicare se stesso, i tre amici sono solo strumento di uno spirito di autorivendicazione. In altre parole, l'attacco a Giobbe, invece di abbatterlo, lo spinge all'autodifesa. I tre amici non introducono sulla scena un Dio di grazia e misericordia, ma un Dio di legge e giustizia. Benché sia davvero un Dio di legge, è anche un Dio di grazia, un Dio di misericordia. I tre amici portano avanti esperienza, tradizione, legalità, ma non nel modo giusto. Così, quando cercano di incriminare Giobbe, causano una strenua difesa che gli fa dichiarare come era nel giusto. Quando Giobbe iniziò a giustificare se stesso, lo fece in modo che poteva sembrare che era Dio a sbagliare e che fosse l'unico a dover essere criticato. Questa è una posizione che molte persone hanno ancora oggi. Gli amici volevano portare Giobbe a condannare se stesso e a giustificare Dio. Dio ha registrato tutti questi discorsi nella sua parola per rivelarci delle verità. Le espressioni di Giobbe proveranno quanto lontano fosse da un vero spirito di umiltà che deriva dall'essere nella presenza di Dio. I suoi amici non l'hanno mai portato a dire come Paolo disse: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Oh, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Ci sono anche molti oggi che si vantano di chi sono e di quello che hanno fatto e quanto donano. È come se Dio stia ricevendo da una parte e loro stiano dando dall'altra, come se loro fossero esseri superiori invece di Dio. Vedi, amica, amico, non stiamo testimoniando correttamente di Dio e di Gesù, fintanto che non prendiamo il nostro posto di perduti dando a Dio lode e onore. Questa è una lezione importante di questo libro. Giobbe è un uomo molto malato, ma sta resistendo a questi tre uomini. Dice loro: «Vi sentite in grado di offrire conforto e di darmi dei consigli? Ma io sto dormendo, sto cedendo, e non avete una parola per me, per niente». A volte si va a visitare una persona malata all'ospedale, forse uno morente. Si prende la sua mano per dire: «Dio sarà con te». Si prega per lui dicendo: «Dio ti guiderà», e poi si va via. Bene, ma quando fossimo noi su quel letto, quando qualcuno venisse a pregare con me, poi se ne andrebbe via, ma io non andrei via, resterei lì. Amica, amico, voglio dirti che è così diverso esserci dentro. Quello è il momento in cui hai bisogno di qualcuno che ti aiuta, ti conforta. Questo è ciò di cui Giobbe ha bisogno. Per il resto del capitolo Giobbe dice che il suo amico non ha una saggezza superiore alla sua. Loro non sono gli unici che conoscono le cose riguardo Dio. Anche Giobbe sa molte cose riguardo alla potenza di Dio nella gestione della vita umana. Giobbe è amaro, è sarcastico. I suoi amici non lo aiutano affatto e così si rivolge direttamente a Dio. Ma di questo leggeremo domani sera, quando avremo ancora una volta l'opportunità di stare insieme. A domani quindi. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00 0362 24 54 00 oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. Redazione chiocciolabibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.